Buongiorno, domenica 26 ottobre, la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione inizio con un libro che Carlo Rovelli pubblica per Adelphi in queste settimane, sull'eguaglianza di tutte le cose, una riflessione sui rapporti tra scienza e filosofia, un elogio del dubbio e della continua messa in discussione delle cose. E poi con Antonella Agnoli parleremo di un libro, 25 storie di accoglienza, solidarietà, autonomia, che esce per Altra Economia, a cura dell'Associazione delle Famiglie Accoglienti, che racconta vite di migranti al di fuori degli schemi più consueti dell'emergenza e della minaccia. Infine con Roberto Della Seta parleremo del suo ultimo libro per Mimesis, Pacifismi, storia di un'idea controversa e comunque plurale in tempi di ripresa tragica dei conflitti. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 26 ottobre, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Sull'eguaglianza di tutte le cose, il titolo del secondo capitolo dello Zhuangzi, uno dei testi fondamentali del taoismo, scritto tra il IV e il II secolo avanti Cristo, raccolta di storie, pensieri, aneddoti, allegorie, dialoghi filosofici che affrontano le questioni più diverse, dalla morale alla realtà, alle convenzioni sociali, alla limitatezza della prospettiva umana. Il secondo capitolo è quello appunto che dissolve, diciamo, le distinzioni, le dicotomie tra giusto e sbagliato, tra grande e piccolo, tra vita e morte, tra uomo e natura, mostrando l'interconnessione di tutte le cose. È un antifondazionalismo che emerge anche, per esempio, da molta della filosofia del secondo 800 e 900, da Nietzsche, Heidegger, a Derrida, che dissolve, diciamo, la metafisica del dato, della presenza, dell'essere. È un antifondazionalismo che, secondo Carlo Rovelli, emerge anche dalla rivoluzione scientifica del XX secolo, che ci porta a negare la realtà come sistema di cause ed effetti che si svolgono nel tempo e nello spazio, per una prospettiva che invece concepisce il mondo come tessuto di relazioni in cui tutto è appunto interconnesso e svaniscono certezze e fondamenti ultimi. Sull'eguaglianza di tutte le cose è il titolo del libro Adelphi, in cui Carlo Rovelli raccoglie 6 lezioni tenute tra novembre e dicembre 2024 a Princeton University. Buongiorno Carlo Rovelli.
Buongiorno, grazie di questo invito.
Allora, Carlo Rovelli, teorico, insegna all'Università di Aix-Marseille, era stato nostro ospite nel 2023 per il suo libro Buchi Bianchi. Allora, Carlo Rovelli, vorrei partire da una questione. La rivoluzione scientifica nel 600 segna una separazione tra scienza e filosofia, cioè mette in crisi la tradizione aristotelico-cristiana, riafferma il primato della ragione, della sperimentazione, dell'osservazione empirica, e quindi la filosofia, che fino a quel momento era considerata una sorta di ramo della teologia, deve rivedere le sue metodologie, le certezze finalistiche e metafisiche. Allora, mi sembra che lei in queste lezioni, in questo libro, più che postulare un'opposizione tra scienza e filosofia e un primato della scienza rispetto al pensiero, cerca di, come dire, di fissare le implicazioni filosofiche della scienza e del suo lavoro di fisico in questi anni.
Sì, esattamente. Il libro è proprio un tentativo, diciamo, in tutta umiltà, come scienziato, come fisico, di riaprire, però forse più che riaprire, di continuare, perché il dialogo fra il pensiero scientifico e il pensiero filosofico, perché in realtà non si è mai interrotto davvero. È vero che la scienza ha trovato il suo una sua forza nell'era moderna, ma la filosofia migliore da Kant agli altri ha sempre continuato a guardare la scienza come una cosa da tenere in conto, e viceversa la scienza non è vero che è andata completamente per conto suo, perché ha continuato a subire già un influsso del pensiero filosofico nel cercare i concetti migliori. Quindi è un po' per me è un tentativo di fare il punto oggi. Io sono uno scienziato, cosa ci dice la scienza sulle grandi domande filosofiche di sempre? E l'occasione è stata proprio l'invito da un dipartimento di filosofia, da un grande dipartimento di filosofia, a questo dialogo, in 2 mesi non solo di lezioni ma anche di scambi, di discussioni. Quindi il libro nasce dalle lezioni e dalla grande discussione e scambi che ne sono seguiti.
Allora, caro Rovelli, lo diceva adesso, lei fa lo scienziato, fa il fisico, no?
Sì.
Allora, in questo libro sostanzialmente dice che la fisica non può dare interamente conto della realtà e del mondo, cioè conoscere le leggi fisiche del mondo non è conoscere il mondo. Le leggi fisiche valgono per tutto ciò che c'è, che esiste, nel senso che ogni fenomeno è un fenomeno fisico, ma non si può pensare il mondo come composto da cose che hanno proprietà proprie indipendentemente le une dalle altre, cioè i fenomeni assumono valore nel momento della loro interazione, cioè nel momento in cui risultano interconnessi. Allora, insomma, la cosa che mi ha interessato, cioè questo mette in crisi, lei lo dice, no? La possibilità di raggiungere certezze ultime, assolute, definitive. Questo non mette, però la domanda è, non mette in crisi anche la possibilità stessa, forse, dell'informazione? Nel senso che se non esistono certezze e se un fenomeno è l'insieme di interconnessioni e cambia a seconda della prospettiva che scegliamo, non c'è poi il rischio di dissolvere la nozione stessa, la possibilità, diciamo, stessa dell'informazione?
Io penso proprio di no, e penso proprio che questo equivoco è quello che crea molta confusione. Nella nostra vita quotidiana noi ci muoviamo in uno spazio che non è mai uno spazio di certezza assoluta, no? Io oggi pomeriggio prendo il treno, so che ci sarà un treno alle 3 del pomeriggio, e quindi faccio la valigia, prendo la macchina, posteggio, vado a cercare il treno, ma sono certo al 100% che il treno partirà? No! Lo ritengo molto plausibile, diciamo, spero di non sbagliarmi, e se non parti ci ripeto. E non è che allora la mattina dico, ah, siccome non sono certo al 100% che il treno parte, allora tanto vale che sto a casa, è un'informazione di nullo valore perché non è certa. È una sciocchezza, le informazioni hanno valore anche quando non sono certe. E questo non vale solo per il treno di oggi pomeriggio, vale per anche la scienza e anche la filosofia. Cioè, che ce ne facciamo delle certezze noi? In realtà non ci interessano le certezze, ci interessano le cose che sono probabili, plausibili, ragionevoli, molto probabili, di cui siamo convinti. La certezza è un'illusione, non avremo mai, inutile, perché ci basta sapere che quasi di certo il treno parte, e soprattutto la certezza è quella che ci blocca. Quelli che hanno le certezze sono quelli che ci mettono nei guai. Perché? Perché non c'è la flessibilità di rendersi conto che ci potremmo sbagliare, no? Bisogna avere l'apertura al dubbio. Il treno è alle 3, ma io devo essere pronto a pensare che forse è successo qualcosa e quel treno non c'è e penso a qualcos'altro. E così nella vita, che così nella scienza e così nella filosofia. Vivere nell'incertezza è molto più saggio, più ragionevole, più utile, anche più leggero di questa angoscia della certezza, che mi sembra più una malattia dello spirito che qualcosa di utile.
Caro Rovelli, lei a un certo punto parla delle, appunto, ce lo diceva anche prima, delle sue lezioni a Princeton, no? In particolare delle reazioni critiche che la sua messa in discussione del realismo assoluto ha suscitato tra i metafisici di Princeton. La cosa ha riguardato soprattutto la questione della morale, no? Allora, la sua posizione scientifica, cioè non c'è un dove, non c'è un quando, se non in senso relativo, metterebbe in discussione poi l'esistenza di una morale appunto assoluta. Lei faceva riferimento adesso alle certezze assolute, comunque metterebbe in discussione l'esistenza di una morale assoluta, dando spazio quindi al relativismo etico. Lei risponde di non voler mettere in discussione il fatto che le verità morali siano reali, ma il fatto che come tutto, anche le verità morali siano il portato di un punto di vista, di un mondo di relazioni, e non sia possibile quindi identificare un punto di vista che renda assolute queste verità morali. Secondo lei questo non indebolisce la capacità, diciamo, di una comunità, di un gruppo, di una persona di battersi per ciò che è giusto? Ecco perché.
No, non solo non lo indebolisce, ma lo rafforza e ci tira fuori da questa situazione un po' folle in cui pezzi di umanità sono convinti di essere portatori di una del giusto assoluto, e quindi si ammazzano regolarmente l'un l'altro, come facciamo da secoli, perché ciascuno porta la verità assoluta. Se siamo convinti del valore di quello che portiamo, ma anche aperti alla possibilità di sbagliarci e che qualcun altro porti dei valori che ci possono interessare, che possono essere validi per noi, con cui mettersi in discussione, usciamo da questa catastrofe della guerra continua, sia guerra reale sia guerra ideologica, che ci portiamo da sempre. Questa difesa della realtà della moralità, della morale, dell'etica, senza bisogno che sia, diciamo, assoluta e indipendente dell'umano fuori di noi, d'altra parte non è certo un'idea mia originale, c'è nel pensiero da sempre. Io credo, rispetto a quello che lei ha detto all'inizio, lei ha caratterizzato molto bene la posizione filosofica. Il motivo per cui sono andato a ripescare nel titolo, in realtà, più che in altro, questo vecchio pensiero cinese, è perché quello che è nuovo, mi sembra, è che questa importanza della prospettiva delle relazioni e questo riconoscere quanto le cose umane sono umane è compatibile col naturalismo della scienza. Cioè, a differenza di Derrida e Heidegger, che lei ha citato, io penso che noi esseri umani non siamo speciali, e questo è quello che la scienza ci insegna. L'eguaglianza di tutte le cose vuol dire che anima e corpo, umani e non umani, uomini e donne, cielo e terra, sono tutti aspetti di un'unica cosa, che è il mondo, la natura, che noi conosciamo da dentro in parte, mai del tutto, e che meno, diciamo, spezziamo in categorie metafisiche diverse, più capiamo meglio.
Allora, senta Rovelli, vorrei concentrarmi un momento sul capitolo che lei dedica alla libertà. Allora, in genere si confrontano due alternative, no? Quella secondo cui l'essere umano è parte di un sistema generale di leggi che ne guidano le azioni e il comportamento, no? Tra l'altro faceva riferimento anche lei prima, no? Facciamo tutti parte di un unico mondo e guardiamo il mondo dall'interno. Ma c'è anche la prospettiva che invece sottolinea la capacità dell'essere umano di decidere in piena autonomia il proprio destino, quindi il proprio futuro. Ecco, lei scrive che si tratta di un'alternativa che non regge. Perché?
Perché in realtà sono due aspetti della stessa cosa. Non è vero che sono una contraria dell'altra. Sono due modi diversi di vedere la stessa cosa. Io decido, sono io che decido. Io adesso decido di parlare con lei, di farmi un caffè, di fare una cosa o l'altra. Sarebbe una sciocchezza di dire che non sono io che prendo le decisioni. Chi altri? Cioè, non c'è nessun altro qui che decide se io vado a prendere un caffè o no. Ma questo io, che è una buona categoria per pensarmi, è una categoria approssimativa, buona per muovermi nel mondo e per decidere se prendere un caffè o se studiare fisica o se fare un mestiere o un altro o studiare filosofia o altro. C'è un'altra prospettiva, un altro modo di vedere gli stessi fenomeni come fenomeni chimici, oppure un'altra ancora come fenomeni sociali, o un'altra ancora come fenomeni fisici. Non sono alternative le une alle altre. E pensare che una è quella finale, quella vera, è quella che confonde tutto. Se io dico, se conosco le leggi fisiche del mondo so tutto, è chiaro che dico una castroneria totale. È un po' come se dicessi, se io conosco le regole dei movimenti di come si muovono i pezzi negli scacchi, allora so tutto degli scacchi. No, non sai niente degli scacchi, hai solo imparato le regole del gioco, poi ci sono le partite. E così, la fisica, se anche io potessi scrivere qui davanti a lei l'equazione finale del mondo, in realtà non mi servirebbe niente, perché dobbiamo comunque decidere cosa dirci, cosa prendere, cosa fare di colazione. Le decisioni sono prese da noi, noi esseri umani, ma noi non siamo fuori dalla natura influenzandola dal di fuori. Noi siamo parte della natura e parte di questo gioco che capiamo in tante maniere diverse, coerenti fra di loro.
Allora, l'ultima cosa, Carlo Rovelli, questo libro, lo dicevamo anche all'inizio, in cui lei discute le implicazioni filosofiche, e lo ha fatto finora, no? del suo lavoro e della sua ricerca di scienziato. Allora, da un lato rivela l'importanza che per lei ha il rapporto che esiste tra la scienza e la filosofia. A proposito proprio di questa messa in discussione delle certezze, tra l'altro appunto l'ha detto anche poco fa, mi pare che questo libro sia anche una sorta di messa in discussione degli entusiasmi eccessivi, cioè di un'eccessiva fiducia nei confronti della fisica e quindi della scienza. A un certo punto mi pare che lo scriva, adesso non me lo sono segnato, però mi pare che dica che le cosiddette rivoluzioni scientifiche in realtà non sono davvero così rivoluzionarie. Ecco, perché?
Sono rivoluzionarie, non c'è dubbio. Quando abbiamo imparato che la Terra non è il centro dell'universo e gira, è stato un salto clamoroso. O quando abbiamo imparato che abbiamo antenati in comune con tutti gli esseri viventi sulla Terra, la farfalla e noi abbiamo una nonna in comune, è stupefacente. Però le rivoluzioni di pensiero ci sono non solo in scienza, no? Ci sono in politica, nell'organizzazione sociale, in letteratura, nella nostra vita quotidiana, in tecnologia. Quindi noi esseri umani cambiamo, fa parte di noi, non è. E la scienza, è uno strumento straordinario. Mettere in discussione quello che impariamo con la scienza è una sciocchezza totale. Però prendere l'atteggiamento di dire allora la scienza è l'unico appoggio per la verità è altrettanto una sciocchezza totale, proprio per quello che dicevo prima. La scienza ci insegna delle cose utilissime e non ascoltarle è sciocco, ma dire dobbiamo decidere solo in base alla scienza non è vero. La scienza non ci aiuta a decidere più di un tanto, la fisica, la chimica, la biologia ci danno dei pezzettini di una grande storia che è il nostro sapere sul mondo, che comprende tutto il resto, il sapere umanistico, filosofico, letterario, personale, religioso perché religioso, è un grande dialogo da tenere insieme. Credo che abbiamo fatto male alla scienza a imputarle un eccessivo universalismo e completezza e purtroppo questo poi crea delle reazioni, allora non credo a quello che mi dice la scienza, che è altrettanto sciocco perché ci dice che le cose andranno dove sa dare una risposta è la risposta più tendibile che abbiamo. Il punto è che ci sono tante cose dove è solo un ingrediente di una risposta, non è la risposta.
Sull'eguaglianza di tutte le cose, lezioni americane, un libro ad Elfi, sono 214 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Carlo Rovelli. Grazie ancora.
Grazie a lei, grazie a voi, arrivederci.
E se l'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. "25 storie di accoglienza, solidarietà, autonomia" è un libro curato dall'associazione Famiglie Accoglienti, pubblicato da Altra Economia, ideato da Fabrizio Tonello. Le interviste sono di Giansandro Merli, Silvia Veroli, Daniele Monte d'Arpizio e c'è una prefazione di Matteo Zuppi, l'arcivescovo di Bologna. Raccolte in sezioni, lavorare, prendersi cura, amare, scrivere, studiare, le storie di questo libro raccontano le vite di migranti arrivati in modi diversi in Italia, chi in fuga da una guerra, da persecuzioni, chi per cercarsi un lavoro, chi per studiare e chi per seguire un familiare, una persona amata. Sono rappresentate nel libro 14 nazionalità, varie l'età delle persone che vengono raccontate, che si raccontano, dai 20 ai 50 anni. Sono diversi i lavori che fanno, le professioni, dall'idraulico all'imprenditore, dal dottorando al muratore alla scrittrice. In comune le storie hanno una cosa, sono appunto storie di vite che crescono in una quotidianità difficile ma alla fine conquistata, al di fuori della retorica dell'invasione, della minaccia, dell'emergenza. Per parlarci del libro ho in collegamento Antonella Agnoli. Ciao, buongiorno Antonella.
Buongiorno, buongiorno.
Antonella Agnoli è bibliotecaria, scrittrice, tra i suoi libri Le piazze del sapere e La casa di tutti. Antonella Agnoli è presidente dell'associazione Famiglie Accoglienti di Bologna. Nel volume è inclusa anche una sua intervista. Allora, Antonella, in Italia le cifre dell'immigrazione, lo racconta Fabrizio Tonello nell'introduzione, sono in calo. L'allerta, però, la retorica anti-immigrazione resta alta, non solo in Italia, anche insomma, in tanti altri posti. Mi viene in mente in Germania alcuni giorni fa il cancelliere Merz si è in qualche modo piegato alla narrazione, all'immagine del migrante che stupra. A Dublino in questi giorni ci sono state dimostrazioni fuori da un hotel che ospita migranti per una presunta violenza ad un ragazzino di 10 anni, per non parlare appunto dei raid e rastrellamenti cui assistiamo negli Stati Uniti. Allora ecco, un libro come questo nasce da che esigenza nasce? Nasce dall'esigenza di uscire in qualche modo da una rappresentazione della migrazione come emergenza, come perenne emergenza.
Esatto, noi volevamo raccontare queste storie. Queste storie sono di ragazzi che hanno vissuto con delle famiglie a Bologna, a Torino, e volevamo proprio uscire da questi racconti tossici, drammatici, quotidiani, per far vedere che in realtà non è così. Non è così perché è pieno di ragazzi che lavorano, che aiutano questo paese nei lavori anche più difficili, più umili. Noi ne abbiamo incontrati molti, troppo pochi rispetto a quello che andrebbe fatto. Nasciamo come associazione nel 2018, quando
a Bologna,
Salvini,
no?
A Bologna nasciamo, quando escono i primi decreti Salvini, e ci rendiamo conto che anche i ragazzi che noi avevamo in casa potevano in qualche modo essere colpiti da questi decreti. Rispondiamo a queste dichiarazioni terribili di Salvini, che diceva: se volete prendeteveli a casa vostra, e noi ce li siamo presi a casa nostra, e così è nata l'associazione.
Una domanda, Antonella, una curiosità: è più o meno è facile o non è così facile trovare delle famiglie accoglienti?
Non è facile, allora forse era più facile. Credo che il coronavirus, l'impoverimento complessivo e anche la paura, la sfiducia che sta toccando il nostro paese, molti cittadini, in qualche modo influisca. È molto più facile in questo momento che ci siano dei tutori, che ci siano delle persone che non si prendono in casa questi ragazzi, ma che in qualche modo vogliono aiutarli nel loro percorso. Le famiglie che li hanno accolti sono famiglie molto diverse. Noi, ad esempio, Fabrizio e io siamo una coppia che non ha figli, ci sono famiglie che avevano figli di quell'età, ci sono stati degli studenti, una coppia di studenti che ha ospitato un ragazzo, anche perché si prevedeva per i primi 9 mesi, questi erano ragazzi neomaggiorenni, che il comune desse un contributo di 350 euro. Quindi molti li hanno lasciati ai ragazzi, altri li hanno presi come contributo all'ospitalità. Quindi devo dire che anche questo è stato interessante, perché sono state famiglie molto differenti. E la cosa interessante del progetto è che gli abbinamenti venivano fatti cercando di capire quali famiglie erano meglio per quei ragazzi.
Senti Antonella, una curiosità, tu come studiosa ti occupi anche come ricercatrice ti occupi di spazi, no? Soprattutto appunto gli spazi culturali, le biblioteche, i luoghi della condivisione della cultura nelle città. Sei stata anche tra l'altro assessora alla cultura a Lecce, e appunto come dicevi, con le famiglie accoglienti hai ospitato giovani migranti a casa tua. Ecco, allora secondo te, per la tua esperienza, per la vostra esperienza, quali sono gli spazi di cui i migranti, uomini e donne, avrebbero più bisogno, soprattutto i più giovani?
Beh, devo dire che le biblioteche, non solo perché me ne occupo, ma perché hanno alcune caratteristiche, credo siano i luoghi più accoglienti, perché sono gratuiti, perché non giudicano, perché chi supera quella porta, supera quella barriera, è come tutti gli altri. E devo dire che la gran parte dei ragazzi che abbiamo accolto frequentano Sala Borsa Bologna, frequentano le biblioteche torinesi, frequentano le biblioteche universitarie, quindi è un luogo in cui non si sentono giudicati e respinti. Forse dovremmo lavorare di più su luoghi di questo genere.
Senti, Antonella, due vostre sezioni del libro si intitolano Prendersi cura, no? Che è appunto uno degli aspetti più importanti, anche proprio da un punto di vista di impatto sociale, civile, culturale, no? Che le nuove migrazioni introducono, cioè i migranti sono soggetti che spesso portano cura dove arrivano. Allora, una domanda, secondo te, proprio a livello di opinione pubblica italiana oggi, c'è stata un'evoluzione rispetto a quando voi avete iniziato, quasi una decina d'anni fa, insomma, il vostro progetto? C'è una maggiore apertura oggi nell'opinione pubblica italiana, secondo te, ai temi della migrazione e dell'accoglienza, o le cose non stanno andando in questo senso?
Non credo che stiano andando in questo senso, purtroppo, però non c'è dubbio che ognuno di noi, quando esce, quando sta, quando guarda negli occhi un ragazzo, fa un atto politico molto importante. E noi in qualche modo continuiamo, anche con i ragazzi che non stanno più con noi, ad essere un loro punto di riferimento. E loro sanno, e questo è molto importante, che qualsiasi cosa possa loro accadere di positivo o di negativo, noi ci siamo. Io ho un ragazzo, ad esempio, che continua a telefonarmi, mi chiama mamma, e quando mi chiama è per chiedermi dei consigli, se prendere una casa, se trovare una babysitter, cioè continuamente sei un loro punto di riferimento. Questo dà una fiducia a loro straordinaria, però nello stesso tempo noi abbiamo avuto da questi ragazzi delle prove di, proprio delle testimonianze di amore e di affetto, ma anche questi si portano dietro un rapporto con la famiglia, con le persone grandi alle quali noi non siamo più abituati, e questo sarebbe molto interessante da riuscire a comunicare agli altri. Mia madre li adorava, questi ragazzi, proprio perché li sentiva questo affetto, no? Quindi, oh.
25 storie di accoglienza, solidarietà, autonomia è un libro curato dall'Associazione Famiglie Accoglienti, ideato da Fabrizio Tonello. Le interviste sono di Giansandro Merli, Silvia Veroli, Daniele Monte d'Arpizio, c'è una prefazione di Matteo Zuppi, lo pubblica Altra Economia. Per parlarcene è stata nostra ospite Antonella Agnoli. Grazie Antonella, ciao.
Grazie a tutti voi, arrivederci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Nel 1907, al Congresso della Pace di Monaco, fu enunciata per la prima volta la definizione di pacifismo. Eccola: il pacifismo è l'unione di tutti gli uomini e le donne di ogni nazionalità che ricercano i mezzi per sopprimere la guerra, per aprire un'era senza violenza e per risolvere attraverso il diritto le controversie internazionali. L'idea di pace ovviamente precede questa definizione, si sviluppa nei secoli per assumere una fisionomia più definita nel Settecento. Pensiamo per esempio a Per una pace perpetua di Kant, pubblicato nel 1795. Le dottrine pacifiste comunque si sviluppano nel corso dei secoli, in parallelo con la storia del pensiero, delle dottrine politiche, in un quadro che è ovviamente globale, che risente degli eventi mondiali, che conduce anche a forme diverse: pacifismo umanitario, nazionale, cosmopolita, pacifismo che si intreccia ma non coincide con la non violenza. Una storia insomma per nulla lineare, per nulla univoca, per nulla pacificata, quella dei pacifismi, come ci mostra un recente saggio pubblicato da Mimesis, Pacifismi, storia plurale di un'idea controversa, un saggio di ampio respiro, illuminante, dotto. Abbiamo in trasmissione il suo autore, Roberto Della Seta. Buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, Roberto Della Seta, giornalista, saggista, storico delle idee, in particolare del Novecento, è stato presidente di Legambiente. Allora, Roberto, vorrei iniziare da una questione di fondo che il tuo libro mi sembra pone, poi ci torno a fine intervista in modo più specifico. Comunque, allora, il tuo è un libro sui pacifismi che esce nel momento in cui le diverse forme di pacifismo appaiono in crisi, soprattutto due, diciamo, sia da un lato il pacifismo assoluto, quello che rifiuta sempre comunque comunque la guerra, la violenza, ma anche quello relativista, no? Che concepisce la pace come qualcosa che però deve sempre considerare anche la giustizia e le vite delle persone. Ecco, allora, è la crisi di questi mondi e di queste visioni del mondo ad averti portato a scrivere il libro?
No, io ho cominciato a ragionare su questo libro e anche a scriverlo prima, per intenderci, che cominciasse l'invasione da parte russa dell'Ucraina, e quindi molto prima che ci fosse il 7 ottobre e poi ci fosse questa guerra di distruzione, secondo la mia opinione un genocidio, condotta da Israele a Gaza. E comunque, inevitabilmente, mentre scrivevo, ho dovuto fare i conti con quello che stava capitando e ragionare anche su quello che stava capitando. Nelle ultime pagine provo a dire qualcosa su questo, anche se il libro ferma il suo racconto storico alla fine del Novecento. Allora, sull'oggi io non penso che quello che sta succedendo dimostri, come dire, il fallimento dell'idea pacifista, come qualcuno sostiene. Da un certo punto di vista dimostra il contrario. Faccio un esempio: come dicono tutti i sondaggi, l'opinione pubblica europea è maggioritariamente contraria a un coinvolgimento maggiore, più diretto, nel sostegno alla resistenza ucraina contro l'invasione russa. Allora, io credo che questo sentimento nasca dal fatto che dopo due secoli di pacifismo l'idea che la guerra sia un disvalore è ormai, almeno in Europa, almeno in Occidente, ma forse non solo in Europa e non solo in Occidente, penetrata nella mentalità delle persone. E siccome il pacifismo è un fenomeno d'opinione, essenzialmente, i movimenti pacifisti, tranne che in pochi casi, non sono stati movimenti sociali di massa, sono stati movimenti di opinione che erano condotti da elite, ma che riuscivano a orientare l'opinione pubblica. Beh, dal punto di vista dell'opinione pubblica, io credo che il pacifismo oggi possa, come dire, riconoscere da questo punto di vista un suo successo. Poi vengono i problemi, ne parleremo.
Ecco, allora, una cosa, allora, recentemente ci sono state molte polemiche per l'assegnazione del Nobel per la pace a Maria Corina Machado, no? Che allora, sì, si è detto, non è una vera pacifista, ha chiesto l'intervento americano contro Chavez, sarebbe legata a Trump e così via. Allora, a parte il caso specifico, e poi, come dire, del resto già nel passato il Nobel per la pace è stato dato a personaggi tutt'altro che pacifisti. Comunque, a parte il caso specifico, allora, mi sembra che una cosa che emerga dal tuo libro sia proprio questa, cioè figure considerate icone del pacifismo e della non violenza hanno tutt'altro che rifiutato, almeno in certi momenti della loro vita, la violenza.
Beh sì, ci sono casi vistosi di padri nobili, leader del pacifismo, che per esempio nel secolo scorso, di fronte all'ascesa dei fascismi, di fronte alla minaccia rappresentata dal nazismo e da Hitler, hanno, come dire, messo tra parentesi in quel caso il loro sentimento pacifista, che non era morto, non era finito, ma che loro dicevano e pensavano doveva fare un passo indietro quando in gioco c'erano valori forse più urgenti. Einstein, Albert Einstein, Bertrand Russell fanno parte di quel numero di pacifisti che tra la fine degli anni 30 e la Seconda Guerra Mondiale compirono questa scelta. E il tema del rapporto tra impegno per la pace e giustizia comunque ha percorso tutta la storia del pacifismo. Io nel mio libro parto raccontando due figure che sono state molto importanti nella storia dell'idea pacifista. La prima è quella di Tolstoi e la seconda è quella di Thoreau. Tolstoi è stato sicuramente, oltre che un romanziere, uno dei massimi romanzieri del Novecento, è stato anche il costruttore principale del pacifismo assolutista, cioè del pacifismo che rifiuta non solo la guerra, ma qualsiasi atto di violenza compiuto da un essere umano verso un altro essere umano e anche persino verso altri animali. Quindi il pacifismo assolutista vede in Tolstoi un suo riferimento proprio paradigmatico. Thoreau no, Thoreau era un grande poeta e ecologista americano, è stato uno dei fondatori del pensiero ecologico, era anche un sostenitore della disobbedienza civile e in larga misura anche di comportamenti non violenti, andò in galera perché si rifiutò di pagare una tassa che il governo degli Stati Uniti aveva introdotto nell'Ottocento per finanziare la guerra contro il Messico, che era una guerra destinata a rendere più facile le attività schiavistiche. Thoreau fu appunto un antischiavista e di fronte ai movimenti, alle lotte abolizioniste, lui mise da parte la sua rifiuto, la sua contrarietà nei confronti della violenza e sostenne attivamente anche iniziative, movimenti che la violenza la usavano e che avevano come obiettivo quello di liberare schiavi dagli stati del sud degli Stati Uniti che ancora praticavano la schiavitù, mentre invece in Canada e anche in alcuni stati del nord la schiavitù era già stata abolita. Quindi ecco, Thoreau è forse l'altro, rappresenta insomma un po' l'inizio, no? Dell'altro filone del pacifismo, cioè un pacifismo possibilista che di fronte a situazioni in cui la giustizia viene calpestata in maniera ritenuta inaccettabile, considerano l'impegno per la pace e contro la violenza come un valore, ma non un valore assoluto.
Ecco, allora, passando proprio da...
Scusa, se posso. No, visto che la domanda partiva dal Nobel per la pace...
Sì, alla Machado.
Alla Machado. Allora, su questo io penso, la penso così, penso che la Machado non abbia molto a che fare con l'impegno pacifista, però adesso faccio un paragone che riguarda una figura che a me è anche cara, che è quella di Barack Obama. Non è che Obama, quando ha vinto il Nobel per la pace e nemmeno dopo, si sia particolarmente distinto.
Woodrow Wilson aveva fatto la prima guerra mondiale, Roosevelt era un generale, quindi
da questo punto di vista non è la prima volta che l'Accademia premia figure insomma che non hanno molto a che fare con il tema dell'impegno per la pace, però non mi piace nemmeno questa la posizione di chi dice no, la Machado non va premiata perché di destra, perché appoggiava Trump. Io penso che in Venezuela la Machado comunque rappresenti, non so se suo malgrado, un valore importante, che è quello dell'impegno per riaffermare un minimo di democrazia in quel paese. Quindi insomma non mi diciamo che non mi scandalizza, sì, il premio Machado.
Allora, venendo al passaggio da 800 a 900, tu scrivi: il pacifismo ottocentesco ha avuto molti volti, religioso, illuminista, giuridico, etico, liberale, umanitario, sociale, assolutista, possibilista, ma c'era comunque una cosa comune a tutte queste differenti interpretazioni, e cioè la vocazione cosmopolita, cioè la vocazione universalistica. Nel Novecento questa vocazione universalistica viene meno. Ecco, in che modo il pacifismo si stacca dalla dimensione universalistica? Sono, per esempio, i nazionalismi che lo mettono in crisi? È l'ascesa dei fascismi europei che mette in crisi quell'idea universalistica? Tu scrivi anche, per esempio, che l'ascesa del nazismo in Germania crea una lacerazione profonda nel pacifismo europeo. Ecco, perché questa dimensione universalistica poi alla fine viene a mancare ai pacifismi novecenteschi?
Credo che l'ascesa dei nazionalismi, come tu dicevi, è l'elemento scatenante che cambia un po' volto a buona parte dell'idea pacifista, e quindi questo fenomeno comincia negli anni 30, comincia quando si mostra uno scontro sempre più aspro, sempre più irriducibile, tra chi metteva al primo posto l'antifascismo e chi metteva al primo posto il pacifismo. Ma c'è di più. Soprattutto diciamo nella seconda metà degli anni 30, quando il rischio della guerra diventava sempre più imminente e più realistico, proprio si rafforzano e si diffondono posizioni che dicono in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, che dicono: ma perché noi dovremmo coinvolgerci in guerre che non ci riguardano direttamente, che non sono affari nostri? Forse c'è un famoso articolo di giornale che simboleggia questo tipo di atteggiamento che nasce allora. Su un giornale francese, L'Oeuvre, Marcel Déat, che era un ex socialista diventato poi nazionalista, pubblica un articolo che si intitola «Morire per Danzica?». Punto di domanda. La sua risposta era no, e la sua risposta era: che interesse abbiamo noi francesi a mandare i nostri figli, i nostri soldati in guerra per salvare una città di cui molti di noi non sanno manco nemmeno dove sia? Ecco, lì nasce quello che io chiamo il nazionalpacifismo, che purtroppo, perché secondo me questa non è una deriva positiva, nel corso dei decenni anche successivi alla Seconda Guerra Mondiale continua poi ad affermarsi nella mentalità comune, sospinto proprio dal successo di cui dicevo all'inizio, cioè dal fatto che ormai gran parte degli esseri umani, almeno da questa parte del mondo, considerano la guerra un male, e però poi il no alla guerra lo declinano soprattutto come no a una prospettiva che non riguarda l'interesse nazionale. Io credo che questa posizione sia apparsa alla fine del secolo scorso, quando ci furono le guerre nella ex Jugoslavia, e quando ci fu tutto il dibattito sull'ingerenza umanitaria, in cui anche pacifisti importanti, penso ad Alexander Langer, presero una posizione controcorrente allora rispetto al loro mondo, e sostennero la necessità, l'urgenza di un intervento anche militare per fermare un altro genocidio, quello dei bosniaci musulmani e poi dei kosovari musulmani da parte dei serbi. E credo che appaia fortemente, chiaramente, anche oggi, non tanto di fronte alla guerra a Gaza, su cui magari poi vorrei dire qualche cosa, ma di fronte alla guerra in Ucraina, nel senso che il motivo per cui gli europei in maggioranza sono contrari a sostenere l'appoggio, il sostegno militare, in particolare all'Ucraina, è una sorta di, non dico non morire per Kiev, perché oggi non è questa il tema in discussione, ma non pagare per Kiev.
Allora, ci torno poi alla fine, però prima vorrei farti una domanda. Allora, secondo me è interessante anche tutta la questione del pacifismo legata alla non violenza, no? Che in Italia ha avuto poi diverse forme, teorizzazioni, da Aldo Capitini a movimenti come quello radicale, la figura di Marco Pannella, quindi pacifismo e non violenza non sono la stessa cosa, anche perché poi pacifismo e non violenza devono fare i conti con un'altra idea, no, di cui tu parli, facevi riferimento proprio ad Alex Langer, no, quello dell'ingerenza umanitaria. Ecco, allora vorrei concentrarmi proprio su queste due figure, Pannella e Langer, come si legano alla storia dei pacifismi che tu racconti?
Allora, tu all'inizio hai citato la definizione, no, di pacifismo che inaugura, battezza la parola, in cui dentro c'è il no alla guerra e c'è anche il no alla violenza. Quindi comunque la storia del pacifismo è una storia molto legata a un atteggiamento generale di rifiuto della violenza, ma è vero, è verissimo che non violenza e pacifismo non sono la stessa cosa, e che nel corso dei decenni la divaricazione tra queste due posizioni aumenta, proprio perché da parte dei sostenitori della non violenza si rafforza la convinzione che il pacifismo, oltre a dire no alla guerra, dica no alla resistenza al male, a quella che Gandhi chiamava la resistenza al male. Gandhi ha scritto delle pagine bellissime sul fatto che la non violenza è il contrario della non resistenza al male. Ha scritto una volta in una lettera a suo figlio che se lui doveva scegliere tra un violento che però prendeva partito tra le vittime e i carnefici, un non violento che si asteneva dal prendere posizione, lui sceglieva il violento. Ecco, questa divaricazione si approfondisce. Pannella sicuramente ne è il campione. Pannella ha detto cose terribili sui pacifisti del Novecento, ma anche sui pacifisti della fine del secolo scorso. Poi naturalmente nel caso di Pannella, insomma, la passione anche per prese di posizioni estreme in alcuni casi insomma aveva la meglio sulla lucidità dell'analisi, però non c'è dubbio che queste due posizioni si sono divaricate profondamente, e Alex Langer è un altro testimone di questa divaricazione. La lacerazione che ci fu tra Alex Langer e il suo mondo, che era il mondo pacifista, fu molto dolorosa, e forse fu anche tra le ragioni che insomma poi lo portarono a fare la scelta estrema del suicidio nel 1995. Quindi certamente sono due storie distinte, e sono due storie distinte anche per un'altra ragione, perché la storia della non violenza è una storia in cui il no alla guerra è affermato a prescindere da chi siano gli attori della guerra, e quindi i movimenti non violenti sono stati sempre più in polemica, in conflitto con quello che io chiamo nel mio libro il pacifismo strabico, cioè un pacifismo che seleziona il grado della propria opposizione alla guerra in base a chi siano le forze in campo, e in particolare non ama le guerre condotte dall'Occidente, in particolare dagli Stati Uniti, e invece insomma chiude un occhio a tutte e due quando le guerre sono combattute da altri.
Ecco, allora, proprio un'ultima cosa e torno e vengo a quello che stai dicendo adesso e anche alla questione Gaza, no? Allora, ci sono state due guerre cui abbiamo e stiamo assistendo. Una forse, quella di Gaza, sì, anche appunto bisogna usare il condizionale, forse è finita, l'altra è in corso, l'Ucraina. Allora, tu scrivi che il pacifismo occidentale, abituato da sempre a battersi nel nome della pace contro nemici interni, i nazionalismi europei, l'imperialismo americano, cui faceva appunto riferimento adesso, legge con occhiali obsoleti, quindi con formule interpretative vecchie, ormai inefficaci, a questi conflitti moderni, no? Quindi è lo strabismo di cui parli. Sì. Ecco, perché? Che cosa c'è che interviene, secondo te, e che impedisce oggi di, come dire, di considerare quello che sta avvenendo, costruendo poi su quello che sta avvenendo un'azione pacifista?
Beh, la mancanza di empatia da parte dell'Europa, dei cittadini europei e soprattutto della sinistra europea, nella sua constituency di base, non nei suoi vertici, di fronte alla resistenza ucraina, credo che sia la principale dimostrazione di questa tendenza. Il motivo per cui c'è poca empatia verso gli ucraini che si difendono è che non è riconoscibile in questo caso il classico, no, scontro tra aggressore occidentale e vittima che sta dall'altra parte. Qui l'Ucraina, che è la vittima, ha come massima ambizione quella di entrare a far parte a pieno titolo del mondo occidentale. Quindi credo che la guerra in Ucraina sia appunto un esempio proprio paradigmatico di questo. Gaza anche ha a che fare con questo tema, nel senso che invece nel caso di Gaza il meccanismo di giudizio classico funziona molto bene, perché a Gaza le vittime sono un popolo che si può considerare un popolo del sud del mondo, no? Che viene aggredito, che viene sterminato da un paese che fa parte, o comunque pensa, pretende di far parte dell'Occidente. Quindi nel caso di Gaza c'è stata, per fortuna, una solidarietà da parte dei popoli europei e della sinistra europea in particolare. La sinistra ha sempre avuto un rapporto privilegiato col pacifismo, anche se insomma a corrente alternata, molto 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 intenso, probabilmente senza precedenti fino a ritornare agli anni dei movimenti contro la guerra del Vietnam, ecco.
Pacifismi, storia plurale di un'idea controversa, lo pubblica Mimesis, sono 420 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Roberto Della Seta. Grazie ancora, grazie.
Grazie a voi, grazie. Grazie.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi, un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao.